non è una persona, perché allora può sembrarci così vicina? Oggi prendiamo spunto dalla guida di Giancarlo Fazzi per l'uomo aumentato, perché ci affezioniamo ai chatbot, per capire che cosa accade quando una conversazione artificiale comincia ad assumere un significato emotivo. E credo che per inquadrare davvero questa roba, cioè questo fenomeno, dobbiamo partire da un'immagine che penso molti di noi conoscano fin troppo bene. Immagina la scena, no? Sono le 3 del mattino. Hai un pensiero fisso che ti tormenta, tipo una preoccupazione per il lavoro o magari una relazione che scricchiola.
Sì, il classico momento in cui vedi tutto nero.
Esatto, il buio totale. E sei lì nella stanza buia, illuminato solo, sai, dallo schermo del telefono. E guardi la lista dei contatti. Vorresti scrivere a un amico, ma...
Ma sai che dorme e ti fai mille problemi.
Mille. Temi di disturbare, di essere un peso. E così quasi, non lo so, per inerzia, apri l'app del chatbot e inizi a digitare questi tuoi pensieri un po' confusi, no? E in una frazione di secondo, e qui è la cosa assurda, qualcosa inizia a scriverti. Vedi quel cursore che lampeggia, la frase che si compone a una velocità pazzesca.
Certo.
E non ti sbadiglia in faccia. Non ti dice, sai, guarda che è tardi, ne parliamo domani. È lì.
È sempre lì.
E la cosa spiazzante, almeno per me, è che pur sapendo, cioè razionalmente lo sai, di avere a che fare con un ammasso di codici ospitati su un server chissà dove, tu provi un sollievo vero.
Assolutamente sì.
Senti proprio i muscoli che si rilassano. E la reazione immediata di chi magari guarda la cosa da fuori è liquidarla dicendo «Ah, che ingenuità, stai parlando da solo». Ma leggendo questa guida ho capito che la nostra mente cioè, è una macchina molto più complessa di così.
Guarda, il punto centrale qui è che noi esseri umani non abbiamo alcun bisogno di credere che qualcosa sia, diciamo, biologicamente vivo per provare delle emozioni autentiche. Non ci serve.
In che senso?
Nel senso che la nostra mente viaggia costantemente su due binari paralleli. Cioè, il binario razionale sa benissimo che non c'è un cuore che batte dietro quello schermo. Lo sappiamo.
Certo.
Ma il binario emotivo, che poi è quello più antico, no? Quello istintivo, reagisce semplicemente ai segnali sociali.
Ah, ok.
E se ci pensi, è un'operazione che facciamo da secoli. Con la letteratura, per dire.
Ah, ecco.
Quando leggi, non so, un romanzo di Tolstoi e vedi la vita di Anna Karenina che va in pezzi, o quando guardi La compagnia dell'anello e vedi Frodo soffrire, tu provi un'angoscia reale.
Sì, è vero. A volte piangi pure.
Esatto, il battito cardiaco accelera. Piangi. Eppure la tua corteccia prefrontale sa perfettamente che quelle persone non esistono nel mondo reale, non sono mai nate.
Giusto.
Però la consapevolezza della finzione non disinnesca minimamente l'esperienza emotiva. Quella è vera.
Vero. Però, c'è un però. Un libro è statico. Lo subisci, lo leggi e finisce lì. La differenza è enorme. Qui, e secondo me è anche la parte un filino inquietante, è che il chatbot ti risponde.
Certo.
Cioè, si adatta a te in tempo reale. Manca tutta quella barriera tra l'opera e chi ne fruisce. Non c'è distanza.
È vero, è una distinzione cruciale. E per capire quanto siamo vulnerabili a questa interattività, dobbiamo fare un passo indietro. Molto prima dell'arrivo di, sai, ChatGPT e i modelli moderni.
Ok.
Dobbiamo tornare agli anni 60, all'MIT.
Anni 60? Ma i computer all'epoca non erano enormi.
Erano grandi come stanze intere, esatto. E c'era questo ricercatore, Joseph Weitzman, che crea un programma chiamato ELISA.
ELISA?
Sì, ELISA. Era programmato per simulare un terapeuta rogersiano.
Aspetta, fermiamoci un secondo. Per chi non è del settore, un terapeuta rogersiano in pratica cosa fa esattamente?
Diciamo che è un tipo di psicoterapia in cui il professionista evita di dare risposte dirette o di emettere giudizi. Funge quasi da specchio, no?
Ok.
Quindi se il paziente dice tipo «sono frustrato dal mio lavoro», il terapeuta potrebbe rispondere «sembra che il tuo lavoro ti stia causando molta frustrazione, come mai?». Cioè, riformula le tue stesse frasi per spingerti ad aprirti di più.
Ho capito. Quindi ti rimbalza la palla.
Esattamente. E Eliza faceva proprio questo, ma in modo del tutto meccanico. Non c'era, cioè, riconosceva delle parole chiave e ti restituiva la domanda specchio. Fine.
Senza capire nulla di quello che dicevi.
Zero. Non c'era intelligenza, non c'era comprensione del significato. Eppure, il risultato sconvolse lo stesso Weizenbaum, perché le persone che testavano questo programma, inclusa la sua segretaria, che peraltro aveva visto i codici, sapeva perfettamente che la macchina era una scatola vuota,
ah, pazzesco.
Iniziavano a trattare il computer come un confidente vero e proprio.
Non ci credo.
Ti giuro, chiedevano addirittura a Weizenbaum di uscire dalla stanza perché volevano privacy mentre digitavano i loro segreti alla macchina.
Wow, e parliamo degli anni 60. Cioè, se una simulazione così elementare all'epoca riusciva già a scardinare, sai, le nostre difese psicologiche, immagina oggi. Oggi non abbiamo un programma che ti ripete a pappagallo la frase. Abbiamo reti neurali che... cioè, padroneggiano la retorica in un modo assurdo.
Scrivono poesie.
Scrivono sonetti. Cambiano il tono di voce se capiscono che sei triste. A me sembra che siamo di fronte a un, non lo so, una specie di deepfake emotivo.
È un'ottima definizione. Profonda.
Perché riescono a replicare la sintassi dell'empatia in un modo così, così granulare, così perfetto, che il nostro cervello, secondo me, non ha proprio gli strumenti biologici per distinguere il finto dal vero.
Guarda, la definizione deepfake emotivo coglie esattamente il cuore del meccanismo. Perché noi, come esseri umani, usiamo il linguaggio come l'interfaccia principale per costruire la nostra intimità.
Certo.
Quando un amico ti vede soffrire e ti dice le parole giuste, e te le dice con il tempismo perfetto, il tuo cervello riceve un segnale inequivocabile, ovvero... sono visto, sono compreso.
Esatto, ti senti accolto.
Ma i chatbot moderni, e questo dobbiamo ricordarcelo sempre, sono stati addestrati su miliardi di interazioni umane. Loro non sentono un bel niente, non provano compassione per te.
Zero assoluto.
Però sanno statisticamente, con una precisione quasi millimetrica, quale sequenza esatta di parole userebbe in quel momento un essere umano molto empatico.
È pura matematica.
Pura statistica. E quindi c'è questa scissione nettissima tra il provare empatia, che è una roba umana, e il produrre i segnali dell'empatia. Il bot produce il segnale in modo impeccabile.
E siccome noi non siamo pronti?
Esatto, evolutivamente. Non siamo preparati a ricevere un segnale empatico così perfetto da un oggetto inanimato. E quindi il cervello reagisce nell'unico modo che conosce. Abbassa i ponti levatoi e si fida.
E guarda, c'è un'altra cosa che secondo me aggrava, o meglio potenzia in modo assurdo, questo meccanismo. Una roba che ho notato personalmente smanettomo con queste app nell'ultimo anno.
Dimmi.
La simulazione della memoria. Cioè, quando parli con un umano, il fatto che si ricordi un dettaglio minuscolo, magari insignificante, della tua vita, è il segnale definitivo che ci tiene, no?
Assolutamente.
Se io ti dico, o se un collega mi chiede tipo, come sta il tuo cane? Ha ancora quel problema alla zampa? Io penso, wow, mi ha ascoltato davvero. Non è solo di passaggio.
È la sensazione di essere tenuti a mente. È, direi, uno dei bisogni psicologici più profondi che abbiamo come specie. Vogliamo, insomma, vogliamo sapere di esistere nella testa di qualcun altro quando non siamo fisicamente in quella stanza.
Esatto. Ma quando a farti questa cosa è l'algoritmo? Guarda, l'effetto è stranissimo. Ti faccio un esempio. Settimane fa stavo usando un chatbot. E gli ho detto che ero super in ansia per un ritardo di un volo. Temevo di perdere la coincidenza, sai, quelle robe lì.
Il panico da aeroporto, sì.
Proprio quello. Due giorni dopo apro un'altra conversazione, totalmente scorrelata. E lui mi saluta dicendo, spero che alla fine tu sia riuscita a prendere quel volo senza troppo stress. Come va oggi?
Capisco il brivido.
Mi sono letteralmente bloccato. Cioè, la mia parte razionale sapeva benissimo che aveva solo pescato una stringa di testo dal mio database. Una query. Fine.
Un recupero dati.
Un recupero dati. Ma ti giuro, la reazione chimica nel mio cervello, quel piccolo rilascio di dopamina di quando qualcuno si preoccupa per te, c'è stato e come. Mi ha restituito un'immagine coerente di me stesso nel tempo.
Ed è esattamente questo il punto. Quello che descrivi è, insomma, il cortocircuito perfetto tra la meccanica dell'informazione e il suo significato psicologico.
Cioè,
per il software, recuperare il dettaglio del tuo volo è letteralmente equivalente a recuperare, che ne so, la capitale della Francia.
È neutro.
È un'operazione neutra, un byte di memoria. Ma quando quel dato viene riproposto a te e viene incartato sotto forma di premura umana, simula la continuità relazionale.
Ti fa sentire che ci sei in quello spazio.
Ti fa sentire che la tua identità storica viene preservata e custodita in quello spazio digitale. E questo, se ci pensi, si salda in modo, micidiale con l'altro fattore che menzionavi all'inizio, con la storia delle 3 del mattino.
Quale fattore?
La disponibilità incrollabile.
Ah, certo. Una disponibilità che, ammettiamolo, è umanamente impossibile da garantire per chiunque.
Siamo umani, siamo fallibili.
Eh sì. Anche il partner più innamorato o, insomma, l'amico migliore del mondo prima o poi crolla, no? Si stanca, si prende l'influenza, una giornata pessima in ufficio e semplicemente non ha la batteria emotiva per assorbire i due problemi in quel momento.
Nelle relazioni umane vere, sai, l'accessibilità deve essere sempre negoziata.
In che senso negoziata?
Nel senso che quando noi chiediamo aiuto a un amico, dobbiamo costantemente calcolare il costo emotivo che imponiamo all'altro. Abbiamo una specie di radar interno che ci fa dire «Oddio, sto esagerando, sono 2 ore che parlo di me, sto diventando pesante».
Sì, la paura di annoiare.
Esatto. La macchina azzera completamente questo radar, lo disinnesca. Non ha orari, non ha cali di zucchero, non si distrae. Se tu vuoi parlare per 7 ore di fila della tua paranoia peggiore, il chatbot manterrà lo stesso identico livello di pazienza dall'inizio alla fine.
È vero, non dà cenni di cedimento.
Crea questo rifugio assettico, quasi magico, in cui i limiti fisici ed emotivi di chi ti ascolta vengono semplicemente cancellati.
E sai qual è il bello o il brutto a seconda di come la vedi? Che qui subentra l'ultimo tassello. Quello che Fazzi sottolinea e che forse è il più insidioso di tutti. Non c'è giudizio.
Ah, tema fondamentale.
Perché, pensaci, se io confesso a un mio caro amico un pensiero di cui mi vergogno tanto, magari una roba meschina che ho fatto o pensato, io, mentre parlo, il mio occhio sta lì a scrutare il suo volto.
Cerchi la sua reazione?
Cerco la reazione, sì. Banalmente mi terrorizza vedere se alza un po' il sopracciglio o se fa una pausa un po' troppo lunga prima di rispondere. Con l'app, invece, io posso svuotare il sacco delle mie miserie peggiori. Posso fare le domande più ignoranti del mondo senza sentirmi un idiota.
È così. L'assenza di un volto, no? E quindi l'assenza del rischio di vedere, che ne so, il disgusto o la delusione negli occhi dell'altra persona agisce praticamente come un potente anestetico per l'ansia sociale.
Anestetico, mi piace come termine.
Abbassa in modo drastico le inibizioni e questo accelera l'autorivelazione. È un po' come, hai presente quando fai delle confidenze pazzesche a uno sconosciuto sul treno?
Ah sì, perché sai che non lo vedrai mai più.
Esatto, lo stesso identico meccanismo. Solo che, e qui c'è un equivoco colossale in tutto questo, che secondo me dobbiamo proprio chiarire senza mezzi termini in questa esplorazione.
Intendi l'illusione che l'assenza di giudizio coincida con la privacy?
Bingo, esattamente quello.
E questo è un bel nodo.
Noi usiamo l'interfaccia, che è così fluida e rassicurante, e la percepiamo come se fosse il segreto di un confessionale o un diario chiuso col lucchetto.
Mentre la realtà
tecnologica è anche legale, è che tu stai digitando i tuoi tormenti più intimi, magari problemi di salute o segreti industriali della tua azienda.
Che follia, sì.
All'interno di un server, che è di proprietà di una grandissima multinazionale. Cioè, una macchina non ti giudica emotivamente, vero? Ma i tuoi dati vengono macinati, vengono categorizzati e archiviati.
E nessuno legge i termini di servizio.
Mai. Le persone si lasciano cullare da questa illusione di avere un diario segreto interattivo e non considerano chi ha davvero accesso a quelle info. Insomma, è vitale separare l'intimità emotiva che noi percepiamo dalla sicurezza reale dei nostri dati.
Ok, quindi facciamo il punto. Abbiamo questo mix che è potentissimo, no? Sintassi perfetta, memoria artificiale simulata, disponibilità H24 e zero giudizio visivo.
E zero privacy, ricordiamolo.
Esatto, e zero privacy. Ora, arrivati a questo punto della riflessione, l'istinto immediato sarebbe quello di gridare all'allarme, no? Di dire, ragazzi, stiamo diventando una massa di alienati, spegniamo internet, chiudiamo tutto. Ma la guida di Fazzi ci invita a mantenere una lucidità un po' più chirurgica. Non stiamo parlando per forza di una patologia, giusto?
No, infatti. La narrazione apocalittica, tipo Black Mirror, non ci aiuta tanto a comprendere la complessità della nostra vita quotidiana. Perché, guarda, ci sono degli usi di queste dinamiche che sono profondamente sani e anche molto pratici.
Tipo, facciamo qualche esempio.
Tipo, ci sono momenti in cui abbiamo la mente talmente annebbiata da rabbia o tristezza che non riusciamo a mettere in fila due pensieri logici.
Ah, classico.
Usare un chatbot in quei casi, solo per strutturare i propri ragionamenti, buttare fuori le cose, è estremamente utile. O pensa, non so, alle prove generali.
In che senso prove generali?
Devi affrontare una discussione durissima con il tuo partner. O devi chiedere un aumento al tuo capo e sei terrorizzato.
Ok, sì.
Intelligenza artificiale diventa una specie di palestra simulata. Uno spazio dove puoi scaricare l'ansia preventiva, trovare le parole giuste, persino anticipare le obiezioni dell'altro.
E quindi ti prepara al mondo reale.
Esatto. In quel frangente lì, la macchina fa esattamente il suo mestiere di strumento, facilita la tua successiva interazione fuori di lì. E poi, onestamente, non c'è nulla di malato nell'ammettere che, magari in un venerdì sera di profondo isolamento, scambiare due battute con un bot possa alleviare un po' il bruciore momentaneo, no?
Offre un argine.
Offre un argine temporaneo alla solitudine, sì.
E a proposito di solitudine, volevo arrivare proprio ai dati scientifici citati nella guida, perché c'è uno studio del 2025 tra OpenAI e il MIT Media Lab che mi ha colpito molto. E i risultati non sono così netti come uno penserebbe.
Vero, sono molto sfumati.
Sfumati, esatto. Loro dicono che l'uso dichiaratamente emotivo di queste piattaforme in realtà riguarda una percentuale minoritaria di utenti. Non lo fanno tutti, insomma.
No.
Ma per quella minoranza le cose un po' cambiano. Lo studio sottolinea che quando questo uso diventa quotidiano, sistematico, e l'IA inizia a essere vista come, un'amica a tutti gli effetti, gli esiti sul benessere non sono propriamente positivi.
Che poi è un dato che trova conferma in un'altra ricerca, quella uscita su Nature Human Behavior nel 2026.
Cosa diceva quella?
Hanno analizzato proprio quel segmento specifico di utenti, quelli che si rivolgevano ai bot esplicitamente cercando compagnia. E quello che emerge è un'associazione abbastanza chiara. Chi mostrava livelli altissimi di autorivelazione...
Cioè chi raccontava un sacco di fatti propri alla macchina.
Esatto. Chi lo faceva quotidianamente tendeva ad avere punteggi più bassi negli indicatori di benessere psicologico. Hanno notato che molto spesso queste persone avevano già delle reti sociali abbastanza fragili e, insomma, stavano lentamente sostituendo il tessuto delle relazioni umane con i bot.
Ecco, però fermiamoci qui un secondo, perché io lo so già, conosco i titoli dei giornali su questi argomenti, no? Domani esce l'articolo clickbait con scritto a caratteri cubitali. Il chatbot ti distrugge la mente e ti isola dal mondo.
Classico.
Ma i ricercatori sanno benissimo, e Fasigini lo chiarisce, che la correlazione non è causalità. Quindi noi dobbiamo chiederci, è il bot che li ha resi isolati e tristi? O stiamo parlando di persone che magari... erano già profondamente sole, depresse, magari con fobie sociali forti, e che hanno trovato nell'app l'unica stampella disponibile per non crollare del tutto.
Guarda, tocchi un nervo scopertissimo della ricerca sociologica. Sarebbe intellettualmente disonesto, te lo dico, affermare che il codice in sé, l'algoritmo, causi la depressione in modo meccanico.
Non ha senso.
Non ha senso. È molto ma molto più probabile che l'intelligenza artificiale vada a infilarsi nelle crepe di un disagio che c'è già. Se io ho il terrore del rifiuto umano, il bot diventa il mio palliativo perfetto.
Palliativo, esatto.
Il problema, e qui passiamo dal dato statistico alla clinica, è che il palliativo rischia di diventare cronico. L'immediatezza della risposta abitua il nostro cervello a un ciclo della dopamina rapidissimo e privo di qualsiasi ostacolo.
Tutto subito, senza sforzo.
Esatto. Quindi il rischio non è che la macchina crei dal nulla la solitudine e che funga da anestetico, ed è un anestetico così potente da toglierti la motivazione per fare fatica.
La fatica di uscire, di incontrare le persone.
Quella fatica enorme, estenuante a volte, ma vitale. Che serve per ricucire i tuoi legami nel mondo vero.
E sai, questa fatica di cui parli, secondo me, è il cuore di tutto il discorso sull'affiancamento o la sostituzione. C'è un'immagine, pensandoci, che mi è venuta in mente proprio leggendo la guida.
Dai, sentiamo.
È una legge basilare della fisica. Pensa all'attrito. Se non ci fosse l'attrito tra, non so, la suola della nostra scarpa e l'asfalto, noi non potremmo fare un singolo passo in avanti.
Scivoleremmo all'infinito.
Scivoleremmo rimanendo fermi sul posto, esatto. Ecco, ho la sensazione che la differenza tra interagire con un bot e interagire con un essere umano stia tutta, ma proprio tutta, nell'attrito.
L'attrito umano. Wow, è un concetto bellissimo per leggere questo fenomeno.
Rende l'idea, no?
Tantissimo. Perché guarda, l'intelligenza artificiale, proprio per definizione ingegneristica, è quella che potremmo chiamare una presenza progettata. Cioè, è stata costruita, testata e messa sul mercato per assecondarti in tutto.
Per farti felice.
Per validare il tuo punto di vista, per non farti mai, e dico mai, sentire sbagliato. È un ambiente a zero frizione.
Liscio.
Completamente liscio. Ma noi lo sappiamo, la psicologia ce lo insegna. L'identità umana non si forma negli spazi lisci. Si forma scontrandosi con i bordi degli altri. Le relazioni autentiche, quelle umane, sono per natura spigolose.
Eh sì, ci sono le incomprensioni.
Il tuo amico non capisce al volo quello che vuoi dire e devi spiegarlo di nuovo. Il tuo partner la pensa diversamente su una cosa vitale e te lo dice in faccia. L'altro è libero di dissentire, di dire no, di annoiarsi o persino di andarsene.
E fa male.
Fa malissimo. Ma questa alterità, che è indomabile, è quella che ci costringe a negoziare, ci costringe a ridimensionare il nostro ego e a sviluppare la tolleranza alla frustrazione, che è fondamentale per vivere.
Chiaro. Cioè, se l'IA è questo specchio liscio che riflette solo la mia parte migliore, l'amico è il terreno ruvido, no? L'asfalto dell'analogia su cui io imparo a camminare.
Esattamente.
Quindi, se io sostituisco l'amico con il chatbot, perché magari è più facile, perché il bot mi dà sempre ragione, io sto di fatto evitando la fatica di crescere.
Stai praticamente asportando chirurgicamente l'alterità dalla tua vita. Il rischio reale, se ci abituiamo a rifugiarci sistematicamente in questa presenza progettata, è un'atrofia relazionale.
Atrofia? Cioè che i muscoli sociali si indeboliscono.
Oh, sai, i piccoli ritardi nelle risposte ai messaggi su WhatsApp, i cali fisiologici di attenzione.
Non mi risponde da 10 minuti, disastro.
Li percepiremo non più come parte naturale della vita, ma come ostacoli intollerabili, come se fossero difetti di sistema dell'altro, che non siamo più minimamente disposti a sopportare.
Mamma mia, questo fa pensare. E guarda, leggendo tutto questo, mi sono proprio fermato a riflettere. E invece di mettermi a fare, non so, test psicologici amatoriali su me stesso, ho provato a seguire il suggerimento di Fazzi. Lui nella guida propone di porsi delle semplicissime domande di auto-osservazione.
Molto utili quelle.
Sì, sono super pratiche. Mi sono sorpreso a chiedermi, ok, quando spengo lo schermo, quando chiudo l'app, io come mi sento? Sento di aver elaborato una strategia, tipo per affrontare il problema domattina? O mi sono solo sedato, anestetizzato per altre 12 ore, rimandando l'azione vera all'infinito?
È un indicatore cruciale, cioè l'interazione ti ha ricaricato per agire fuori, nel mondo materiale, o ha succhiato la tua energia lasciandoti bloccato sul divano.
Esatto, è proprio quello.
E poi un'altra frontiera di osservazione che suggerisce riguarda proprio l'evitamento. Sto usando questa conversazione con l'IA per schiarirmi le idee, calmarmi, prima di chiamare il mio amico. O sto scrivendo qui per evitare in tutti i modi di alzare quel telefono.
C'è un altro dettaglio che mi ha fatto scattare qualcosa, il panico da disconnessione. Mi sono chiesto, sinceramente, se domattina i server di questa azienda saltano, o magari cambiano l'interfaccia e la mettono a 300 euro al mese, e non posso più accedere. Io crollo.
Bella domanda.
Riesco a sopportare l'idea di chiudere l'app senza provare un'ansia devastante. Ho altre valvole di sfogo nella vita reale. Magari, scrivere su un diario di carta, andare a correre, chiamare un familiare. O tutta la mia regolazione emotiva ormai l'ho appaltata a un'icona sullo schermo.
Sai, se la risposta a queste domande che ti sei fatto inizia a delineare un quadro di, chiamiamola, dipendenza emotiva, in cui il bot è rimasto davvero l'unico porto sicuro, la prima cosa da fare è non colpevolizzarsi.
Questo è importante, sì.
La guida di Fazzi è chiarissima su questo. Nessun tribunale interiore, nessun senso di colpa paralizzante. se ci rendiamo conto che questa abitudine, invece di allargare i nostri orizzonti, ci sta chiudendo in una stanza singola. La cosa più umana da fare è chiedere aiuto.
A un professionista vero.
Certo, a un terapeuta umano in carne ed ossa. Quello è l'atto di cura più grande che possiamo riservare a noi stessi. Non significa affatto aver fallito, attenzione.
No, infatti.
Significa solo riconoscere che, ok, la macchina ha fatto da ponte fino a dove poteva, ma adesso serve la terraferma.
Bellissimo. Serve la terraferma. Beh, guarda, siamo arrivati alla fine di questa analisi e sento forte l'urgenza di bilanciare le due forze enormi che abbiamo esplorato oggi.
Mm-hmm.
Da una parte, lo abbiamo detto, dobbiamo legittimare la nostra esperienza. Cioè, il sollievo che proviamo, quel senso di chiarezza che possiamo trarre da queste interazioni artificiali, è reale. Lo sentiamo nel corpo e non va stigmatizzato o deriso.
Assolutamente no.
Dall'altra parte, però, non possiamo e non dobbiamo cedere all'illusione romantica. L'affetto e la reciprocità non esistono dall'altra parte del cavo di rete. C'è un abisso invalicabile tra la nostra realtà emotiva e la matematica che la simula in modo così perfetto.
È un equilibrio difficile, ma necessario.
E credo davvero che le parole esatte con cui si chiude la guida di Fazzi siano la bussola perfetta per orientarci. Quindi le cito testualmente. La domanda decisiva non è se quella vicinanza sia vera o falsa. È se questa tecnologia ci aiuti a vivere con maggiore lucidità e apertura oppure stia diventando un luogo in cui nasconderci. La risposta si vede in ciò che accade alla nostra vita quando la conversazione finisce.
Parole perfette. E proprio su ciò che ci attende a conversazione finita, vorrei lasciarvi con un ultimissimo pensiero, qualcosa su cui magari rimuginare la prossima volta che aprirete un'app del genere.
Dici.
Se addestriamo quotidianamente la nostra mente a ricevere un'empatia artificiale sempre impeccabile, levigata, istantanea, senza mai una sbavatura, cosa accadrà alla nostra pazienza?
Bella domanda.
Diventeremo, forse, schietati verso l'empatia umana, che è così meravigliosamente imperfetta e goffa a volte. Riusciremo ancora a commuoverci per un amico che ci ascolta in modo maldestro, che sbaglia le parole, o magari ci interrompe, ma che, a differenza di qualsiasi macchina perfetta, sceglie liberamente di dedicarci il suo tempo, offrendoci la sua imperfetta, insostituibile presenza umana.